La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Come la sabbia in una clessidra, così sono i giorni della nostra vita. Ben ritrovati ad una nuova puntata e ad una nuova edizione della Clessidra. Come state? Mi siete mancati e sono tanto felice di essere di nuovo qui con voi. Da questa puntata toccheremo argomenti che nelle scorse edizioni non avevamo toccato, come per esempio, non so, l'operetta, la musica da ballo, i generi televisivi, la letteratura, eccetera. Avremo come sempre tanti ospiti, vecchi e nuovi, che ci terranno compagnia e ci prenderanno per mano per accompagnarci in questo magico viaggio a ritroso tra fatti e personaggi del Novecento. Come sempre la musica ci farà da compagna e allora voi sapete, siccome nella clessidra sono i granelli di sabbia che scandiscono il tempo, iniziamo con un bel brano cantato da Nico Fidenco che si intitola proprio Legata a un granello di sabbia.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai ai 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 ai.
E anche noi siamo legati a un granello di sabbia e siccome siamo alla radio cominceremo in questa prima puntata proprio dalla radio, ripercorrendo un pezzo di storia di questo mezzo di comunicazione. Nello specifico, ripercorreremo oggi la nascita delle radio libere in Italia, cioè quel magico e particolare periodo di rottura con il passato che segnò il tramonto dell'egemonia del monopolio della radiofonia di Stato che durava dal 1924. E come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare con una delle prime voci delle radio libere, una voce che è una voce amica, amica mia, amica vostra. Per la prima volta io sono contento di averlo qui alla Clessidra perché erano 5 anni che lo volevo e l'ho sempre avuto in altre trasmissioni, ma per la prima volta, diciamolo così, sarà in veste di intervistato. Signore e signori, il vostro amico Massimo Baldino. Ciao Massimo.
Ciao Giacomo, tu mi rendi così, fai un onore che non merito. Io in realtà sono qui solo in veste di ex ragazzo che essendo capitato nell'epoca giusta in questo caso per parlare delle radio libere, perché ero ragazzino quando le radio libere hanno emesso i primi vagiti, posso credo con dovizia di particolare raccontarti un po' come andarono le cose.
Ma Massimo, voi lo sapete, è sempre molto, molto umile, invece io dico sempre a ragion veduta che è una delle più belle voci della storia della radio italiana. Allora Massimo, cominciamo con la prima domanda. È vero che tu già da bambino sognavi di fare il conduttore radiofonico?
Sì, credo che ci siano delle cose inspiegabili nella vita di ognuno di noi, perché non è che io fossi figlio di artisti o figlio di radiofonici o di musicisti, eccetera. Avevo una zia che suonava il pianoforte, ma così, insomma, a livello amatoriale. Fatto è che nei primi anni 60, quando io avevo giusto 3, 4, 5 anni, insomma, mi regalarono un magnetofono, uno dei primi magnetofoni. E io con mio fratello, che era un po' più grande di me, cominciammo a farci la nostra radio in casa, ecco, presentando e facendo suonare sulle fonovaligie proprio le canzoni come quella con la quale tu hai aperto il...
Bene.
Ma ricordo che ancora prima però di questo io avevo un'autentica passione per la radio. Cioè guardavo la radio che parlava e immaginavo altri mondi, immaginavo di potermi portare in altre dimensioni, mi affascinava letteralmente.
Stupendo, quindi.
E io la cosa che veramente ho desiderato di più nella vita è fare la radio.
E ci sei riuscito con grande soddisfazione di tutti coloro che hanno imparato a conoscere la tua voce e ti hanno ascoltato per tanti anni e continuano ad ascoltarti oggi qui sul Discobolo. Ma tornando a quei primi vagiti della Radio Libera e i primi vagiti della tua carriera, da quale città e da quale stazione cominciò il tuo apprendistato nelle Radio Libere?
Beh, come la maggior parte dei ragazzi di quel periodo, dal pollaio di casa propria, cioè nel senso della propria città. C'erano ragazzi un po' più fortunati che, abitando magari a Milano o a Roma, il percorso professionale della radio sono riusciti ad accelerarlo un po' di più perché c'erano più mezzi, più nelle città di provincia. Io sono della Spezia, le radio nascevano nei pollai, nelle cantine,
retrobottega, sì. Magari però era più avventuroso e forse più bello, no? Anche poter creare da zero un universo che doveva portare informazione, sogni e quant'altro alle orecchie di chi ascoltava e di chi era abituato fino ad allora ad avere i tre programmi, il nazionale, il secondo programma, il terzo che non si prendeva neanche quasi in tutta Italia, no? Diciamo, perché c'erano zone, a me raccontavano che per esempio ancora negli anni 70 la provincia di Savona doveva fare grandi sforzi per ottenere di sintonizzarsi trasmessi su Radio 3, perché a seconda di come girava il vento sì, non si riusciva.
Era un problema anche delle radio locali. Ora facciamo le radio via internet, no? Come
non
la
c'è
nostra.
Più, non c'è più nessun...
Ti possono ascoltare nel Ghana, ti possono ascoltare nel, veramente in Perù, ecco. Però poi credo che alla fine non ti ascolti nessuno. Allora, io che stavo alla Spezia, era un traguardo sapere che qualcuno da Sarzana, che era un paesino che
vicino,
era di 7-8 chilometri più in là, ci avesse telefonato e in quel momento ci stesse ascoltando. Ci sembrava veramente come una conquista di un territorio, una bandierina.
Una bandierina, ecco, da mettere.
Oggi ti ascoltano in tutto il mondo, ma poi alla fine credo che non ci sia, si è perso un po' l'amore dell'ascolto, della radio.
Sai, giustamente, come dicevi tu, era una conquista per voi che trasmettevate, ma credo veramente che fosse una conquista per chi ascoltava, perché mettendosi alla manopola, cercando, facendo, avendo tutta questa attenzione, era un segno proprio del voler sintonizzarsi su quella onda, voler sentire quella voce. E quindi, ragazzi, allora, a proposito di onde, di voci, facci ascoltare Massimo, perché io, ragazzi, ho fatto scegliere a lui oggi una canzone di quel periodo in cui cominciavano le radio libere. Che canzone hai scelto?
Ho scelto una canzone che mi è cara, non perché mi piaccia particolarmente, ma perché è la prima che ho annunciato proprio a una radio, diciamo, vera, no? Non quella fatta col magnetofono di casa mia, quando la sera fui catapultato dietro un microfono, provinato, per così dire. Ricordo che allora andava molto questa Ancora tu di Lucio Battisti, e quindi ho scelsi un po' di dischi per fare questa mia prima trasmissione provino, e la prima canzone che annunciai fu proprio questa.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu. Dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia,
ma sia quel che sia.
Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più.
Ancora tu, da Giacomina a Genoveffa con tanto amore, su Radio Spezia Stereo, perché andava detto che era stereo, perché sono 102.600 della modulazione di frequenza.
Vedi, quindi hai rifatto praticamente.
Erano questi gli annunci.
Una sorta di.
Sempre la frequenza, perché andava detta, ridetta.
Vabbè, sì, perché la gente poi la doveva cercare, quindi doveva memorizzare.
Il telefono anche.
Avevate già il telefono.
Di lì a poco io feci una delle prime trasmissioni per quanto riguarda la mia radio con le telefonate in diretta, ne succedevano di tutti i colori, ti puoi immaginare.
Ma Massimo, dimmi un attimo, cioè solitamente quando una persona inizia una nuova attività lavorativa si rifà, no, ad un qualche esempio, cioè una sorta di nume tutelare che gli faccia da guida interna, no, per affrontare il lavoro. Ma voi in quell'epoca, più che rifarvi a qualche schema, dovevate creare uno schema nuovo.
Sì.
E non vi siete trovati un pochino spiazzati?
Noi, relativamente, come schema relativamente, perché allora c'erano due scuole radiofoniche, che era quella di Radio Monte Carlo, che sino alla nascita delle radio libere imperava, no, in molte regioni italiane, e quindi molti si rifacevano un po' alla scuola del famoso e bravissimo, che poi ho conosciuto, una persona splendida, Robertino Arnaldi.
Ah, grande.
Che era questo fiume di parole che sembravano apparentemente senza senso, in realtà erano collegate da un filo logico che solo lui da grande riusciva a dare, oppure alle voci un po' più impostate, alla Ettore Andenna, c'erano questi personaggi da Monte Carlo. C'era l'altra scuola, la quale mi facevo più io, che era la scuola Rai.
Sì.
Che era anche un pochino forse la più difficile, perché poi in scuola Rai lo sfondone passa meno inosservato.
Hai ragione. È vero.
E infatti io dicevo che suscitavo gli amori senili, così dicevano da ragazzino, perché avevo questo modo un po' più pacato, un po' più
istituzionale, così.
Anche, sì, un pochino più istituzionale, un po' più, ero vecchio da giovane, insomma,
non è vero,
diciamo,
no,
la verità.
Eri alla Corrado Mantoni, ma una, diciamo, un corollario, no, di questo è la parola improvvisazione, cioè là voi senz'altro in Rai avevano all'epoca le scalette, tutto quanto, un brogliaccio quantomeno, no?
Certo.
Voi come facevate? Cioè a te ti buttavano dentro e eri anche tu, oltre ad annunciare, a fare quello che ideava la trasmissione, quello che faceva d'autore.
Sì, nei primi tempi, almeno i primi 2, 3, 4 anni, credo che noi eravamo anche autori di noi stessi, in qualche modo.
Sì.
Ognuno con le proprie risorse, che erano quelle che madre natura, insomma, gli aveva fornito, e quindi a volte si sentivano sulle radio libere cose aberranti, però ognuno era un po' autore di se stesso.
Beh, è stata una grande palestra, Massimo, quindi
è stata una la palestra, io torno all'infanzia, credo di averla fatta scimmiottando tutto quello che faceva la radio, quando la radio era ancora fatta con i crismi e controcrismi. Pensa, tu dicevi delle scalette, ecco, tu pensa che la Rai negli anni 60 e 70 era in grado di pubblicare su un importante settimanale che era Radio Corriere, sì, esattamente tutte le scalette dei brani nell'ordine in cui sarebbero state trasmesse.
Hai ragione.
Noi prendevamo un picchio di dischi e li buttavamo così, un po' alla diffusa. Ora io credo che anche la Rai poi alla fine sia calata nella professionalità, proprio perché ha fatto un ragionamento molto logico, ma se le radio libere alla fine ci rubano ascolto e stanno dominando, perché ci fu un momento che sommando tutte le varie radio libere si
bypassava,
certo, e anche loro avevano dei costi a imporre questa professionalità e hanno un po' lasciato andare, hanno anche loro cominciato a buttare gente dietro al microfono, a volte pescata proprio dalle radio libere, un po' così alla infusa. Abbiamo un po' di sono un po' cattivo, credo che no, la radio libera abbiano un po' distrutto anche un po' la radio.
Sì, beh, da un certo punto di vista forse hai ragione, da un altro punto di vista hanno aperto un nuovo mondo. Massimo, allora annunciaci il prossimo brano. Come avresti fatto tu in quei primi anni?
Il prossimo brano era la mia sigla. Allora c'era,
ci picchia.
C'era un pianista che andava per la maggiore, che era Stephen Slax.
Sì.
Mai imparato a dire, peraltro.
Non è vero, l'hai detto benissimo.
Stephen Slax. Vabbè, cioè, altri lo dicono meglio di me. E questa canzone, che io trovo tutt'oggi splendida, fu la mia prima sigla radiofonica.
Con Stephen Slax. Bravo Massimo, ma tu non me l'avevi mai detto che questa era stata la tua prima sigla.
Sì,
l'ho imparato ora.
La prima volta che mi affidarono un programma che era tutto mio, perché una volta si spaziava un po', tu fai il mattino, poi fai il pomeriggio,
giusto,
poi fai cioè, si andava un po' raffazzonati. Quando mi affidarono il primo programma, dopo qualche mese, insomma, che
di rodaggio,
sì, di rodaggio, fu il programma Peso Piuma, PPP, perché i programmi li mettevano poi anche sui giornali locali.
Sì.
Era il PPP, programma Peso Piuma, dove io introdussi anche le telefonate in diretta, che a volte erano un po' avventurose.
Ma erano telefonate in diretta allora solo per esempio per le dediche, così, o già si parlava ad esempio dei problemi della città, di politica,
no,
di qualcosa,
no,
di
no,
più?
No, 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 assolutamente, la politica ci arrivava attraverso le canzoni, a volte, che venivano censurate. Guccini, per esempio. Guccini è stato uno dei cantautori che io adoravo e che è stato letteralmente massacrato dai direttori responsabili. Ne avevamo uno che pretendeva di venire in radio,
sì,
e con la penna cancellare tutte le canzoni che non si potevano suonare, tutti di LP.
La lista nera,
Guccini
proprio.
Guccini era massacrato letteralmente, l'avvelenata che conteneva delle parolacce con scritto questa no, assolutamente ci chiudono, c'erano tutte le note sul disco. E poi il disco non era neanche della radio, era di un povero disgraziato che quando si è visto il disco tutto pacciugato ha detto ma che cazzo,
io ve l'ho prestato e dice voi ancora me lo rendete così. Ma a parte questo aneddoto, te ne saranno capitati a decine o se non a centinaia di aneddoti curiosi e simpatici. Uno che ti è particolarmente caro, lo vuoi condividere con noi?
Bisogna che un attimino mi ci fai pensare, forse quando abbiamo fatto cadere la chiesa di Porto Venere. Se vuoi, te lo racconto dopo però, perché lo devo un po' ricomporre.
Va bene, allora sentiamo una canzone, tu lo ricomponi e poi ce lo regali, ok?
Beh, ne una di Disco Music, va bene.
Dai,
la radio dove vai in onda la Clessidra non è proprio la più... Però allora la Disco Music fu un fenomeno sociale di larga scala e, certo, e alcune radio proprio basarono tutto il palinsesto sulla musica giovanile e quindi facevano tutta Disco Music. Altre si barcamenavano un po' tra l'italiano, la Disco Music e i brani revival. No?
Ho capito.
Ma la Disco Music c'era sempre, in modo particolare credo che un personaggio un po' come poi negli anni 80 Madonna,
sì,
negli anni 70 fu Donna Summer.
Mitica. Ragazzi, allora dopo questa Donna Summer, io vi ricordo che c'è un bellissimo libro, che si chiama Via Etere, 30 anni di Radio Libere, scritto da Paolo Lunghi. Siamo arrivati alla,
grande Paolo,
alla quarta edizione di questo libro, prefazione dell'onorevole Tana De Zulueta, editore Ibiscos Ulivieri, e appunto, no, questo libro ripercorre le prime voci, ripercorre tutti i titoli delle trasmissioni, ripercorre gli aneddoti, come l'aneddoto che stava per raccontarci Massimo. Ahimè, aneddoto, caro Massimo, che mi ha fatto un attimo accapponare la pelle. Cosa vuol dire? Avete abbattuto una chiesa? Cos'è?
No, c'è la chiesetta famosa di Porto Venere, per vederla partono da ogni parte del mondo. Era estate, io ricordo che ci eravamo già trasferiti in una bella sede in centro città, quindi è l'anno dopo la nascita, nel 77, questa sì, cosa credo. E ci annoiavamo a morte, cioè, perché la radio, a volte, quando sei giovane, che hai 19-20 anni e stai chiuso lì, magari una domenica pomeriggio mentre tutti sono al mare
e c'è il sole, stai lì, va a sapere.
Eravamo due o tre infanti che non si sapeva bene come impiegare il tempo, e ci venne in mente Orson Welles di fare qualche cosa, no?
Tipo La guerra dei mondi.
Sì, e c'era il mio amico Buddy Buddy, nome d'arte, il nome vero non lo dico perché non so se magari oggi è un importante funzionario di una importante impresa e non so se gli farebbe piacere,
cioè.
E niente, che venne in mente, facciamo cadere la chiesetta di Porto Venere, lui fa il radioconista che ci racconta in esterna, ci colleghiamo con lui, e si mise su questa cosa terribile,
finta.
Rischiamo la denuncia per procurato allarme, perché insomma, finì sui giornali la cosa, perché chi era in città voleva andare a vedere cos'era successo a Porto Venere, qualcuno da Porto Venere invece rientrava perché si pensava quale cataclisma, e quindi creiamo un ingorgo,
un bailamme terribile.
Lì veramente ci rendemmo conto, forse per la prima volta, di che potenzialità aveva la radio e di come fosse il caso di usarla magari bene, perché
un grano sale,
perché si potevano fare dei danni.
Ma siete stati redarguiti poi per questa ragazzata?
Siamo stati redarguiti una valanga di volte per tante ragazzate, ma insomma,
eravamo
ragazzi e quindi si andava avanti.
Vi perdonavano, però questa è stata allora la prima volta che
non
sei
che
finito sul giornale, credo.
Non ci pagavano.
È diversa la questione, ho capito.
E quindi avevamo non, ora la parola professionalità è una parola grossa, se così rapportata all'epoca, però sapevamo un po' dove mettere le mani e quindi comunque era difficile. Cioè, le radio avevano già anche un certo loro giro commerciale, per cui...
Ovvio, quindi era tutto nel vostro interesse cercare di fare i bravi per avere lo stipendio, il magro misero stipendio di... Allora, e andando avanti con gli anni, Massimo, quali sono stati poi i personaggi che hai amato intervistare durante la tua carriera? Per esempio, io so che tu, perché ne abbiamo parlato tante volte, tu eri ragazzo, eri molto giovane e ti capitò già, come facciamo oggi al Discovolo, di intervistare personaggi grandiosi del passato, della musica.
Sì.
Per esempio, tu hai avuto una serie di trasmissioni molto belle con Carla Boni.
Sì, però lì già ero facevo il mestiere, per così dire, cioè avevo un contratto di lavoro, uno stipendio, un manager, sì, lì avevamo già iniziato a fare le cose sul serio, eravamo negli anni 80.
Cose grosse.
Poi si doveva fare questo ciclo di trasmissioni per un'agenzia artistica che girava l'Italia, insomma,
sì,
con questi cantanti, e quindi venne un po' il problema, perché tutti si guardarono negli occhi di... chi lo intervista Taioli? Chi sa qualcosa di Carla Boni? E lì vennero fuori i 78 giri di mia nonna, cioè venne fuori un po'
fingere di fare la radio nell'infanzia.
Io ero l'unico che sapevo che questi personaggi non solo erano esistiti, ma avevano avuto una loro importanza, erano importanti, avevano delle cose da raccontare, e quindi con molta semplicità, perché ovviamente non avevo neppure la preparazione di oggi, che con quello che faccio, insomma, e però con molta umiltà riuscivo almeno a rapportarmi nella maniera giusta con loro, e quindi si fecero tante trasmissioni con la Boni, con Taioli, con Consolini, con Villa, la Pizzi, passarono veramente un po' tutti quelli del passato da quello studio in Toscana.
E quindi tutti ti fecero i complimenti. Io so anche, ragazzi, che Carla Boni diventò una specie di zia di Massimo Baldino, perché si creò proprio un affetto, è vero, particolare.
In qualche modo sì, perché era una persona così molto, molto particolare, Carla, e la ricordo sempre anch'io con tanto affetto, perché ti metteva molto a tuo agio. Sì, una zia radiofonica, dai.
E invece, al contrario, so che non per colpa tua, ma una volta Taioli si arrabbiò.
Poverino, ma si sarebbe arrabbiato anche Gesù e i sette apostoli, ma lo mollarono all'uscita dell'autostrada perché non sapeva come raggiungere gli studi radiofonici, era d'inverno, col freddo, erano lui e sua moglie, e nessuno andò a prenderli all'uscita dell'autostrada perché qualcuno che doveva fare questo servizio si dimenticò e arrivò con 2 ore di ritardo. Ero molto arrabbiato anch'io perché insomma c'erano dei turni di lavoro, ma soprattutto lui arrivò veramente che era cianotico.
E beh, immagino poi un grande come lui sentirsi no, così bistrattato da qualche pischello che non è andato a prenderlo. A Cipicchia, però con te poi si comportò bene, tutto andò liscio.
Con me ci mancherebbe, fu splendido. Era un pochino però la prova del 9 che a volte anche nelle radio libere, le più attrezzate, sofisticate, sto parlando di Radio 4, che fu un mito radiofonico, un nome, certo, per il centro Italia. Fu la prima a estendersi, a far ascoltare le proprie trasmissioni su tutto il territorio nazionale tramite quello che era Video Music, che fu la prima televisione che mandava i video musicali e che collaborava con noi della radio, e quindi insomma aveva già una struttura professionale senza ombra di dubbio, c'erano i tecnici, i registi, però vedi, qualche volta la radio libera, l'improvvisazione, succede che si scade nel becero.
No, nessuno è un computer, siamo tutti esseri umani con le nostre falle, le nostre colpe, sbagliamo. Massimo, allora passiamo dal grande Luciano Taglioli a una bella canzone di quell'epoca.
Tu mi hai chiesto, dici, le canzoni che, e le canzoni che nell'estate del 1976, quando tutti andavano al mare e noi, poveri radiofonici, no, almeno i più fessi, suonavamo, ma non spesso e volentieri, di più. Non si può morire dentro di Gianni Bella, grande, che ci dà modo anche di salutare Gianni, che insomma ultimamente ha avuto qualche sfortuna, ma speriamo di rivedere presto.
Qualche problema di salute come me, grande Gianni, vai.
Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il vento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei l'amore qui alla stazione, ma non restare lì a buttar via minuti, il mondo tu lo sai e degli innamorati. Nascondi tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così. Anche senza me morirei un puntino tu.
storia scrivere vorrei, ma non si può morire dentro e restando morire.
Bella canzone, quante atmosfere, chissà quanti ricordi per coloro che hanno vissuto quel bel periodo magico, ma noi non abbiamo all'ascolto solo coloro che hanno vissuto quel periodo, Massimo, abbiamo all'ascolto tanti giovani anche, tanti giovani appassionati del passato, appassionati di queste cose, che molte volte mi fanno delle domande tecniche alle quali io non so rispondere. Oggi, parlando delle radio libere, della nascita di quelle radio, abbiamo qua Massimo Baldino, chi meglio di lui può rispondere a questo quesito tecnico che io ti giro? Cioè, oggi abbiamo queste apparecchiature sofisticate, i software, i computer, eccetera. La radio non si fa più, no? Con il microfono a carbone degli anni 20. Però negli anni 70, quando cominciarono queste avventurose radio libere, quali erano le apparecchiature che voi usavate, con le quali vi trovavate a combattere?
Intanto si faceva tutto in diretta e all'inizio più delle volte senza un tecnico, quindi dovevamo imparare a maneggiare i dischi, chi lo sapeva fare meglio, chi peggio. C'erano i classici due giradischi,
sì,
un mixer, che era la cosa più difficile da reperire perché non andavano bene i mixeroni, quelli che si usavano per i concerti, ci volevano delle cose,
sì,
un po' più contenute più delle volte, e quindi era l'attrezzo che spesso si comprava per le radio delle piccole province fuori,
sì,
no? E il trasmettitore, e lì veramente, ecco, iniziavano i problemi.
Cos'è questo trasmettitore?
Io ho avuto una persona splendida che voglio salutare, che si chiama Bruno Grassi, e spero che ascolti questa trasmissione, perché lui era uno che se li costruiva i trasmettitori.
Ma dai.
Cioè, era un genio, seguiva con, credo, quelle pubblicazioni che facevano di Nuova Elettronica, di insomma,
sì, le dispense,
lui,
no?
Era però... stato il primo cinese d'Italia, tutto quello che vedeva riusciva a rifare l'uguale, e quindi noi abbiamo marciato sui trasmettitori di questo signore per una vita, prima di comprarne uno fatto da una fabbrica. Il più delle volte anche quelli che uscivano dalla fabbrica, specie se avevano delle velleità di grande potenza, causavano gravi danni. Noi andammo proprio dalle parti di casa tua a comprare,
sì,
questo è un bel aneddoto, perché si trasmetteva con piccole potenze, almeno noi di radio di provincia, con,
sì,
5 watt, 3 watt, cose,
okay,
però insomma si copriva, non c'erano
altri, territorio
altro,
lo coprivi,
il territorio,
certo.
Quando provammo, ma andiamo lontano, ma compriamoci 300 watt, e si andò proprio dalle parti,
sì,
di casa tua, cioè in quel di Albenga, ci venne rifilata una cosa che probabilmente per nostra imperizia d'uso, quando attaccammo, vennero i vicini di casa,
no,
di quattro piane, noi eravamo nel pollaio, quattro piane sotto, che riusciva la nostra radio anche dal frigorifero, non vedevano più la televisione, non... staccammo subito tutto, e credo che quell'apparato non fu mai più usato.
E magari sarà costato anche una barca di soldi, suppongo, perché una roba potente così accipicchia, quindi
trasmettitori erano veramente l'anima nera un po' delle radio, e chi di noi in televisione ogni tanto non ha avuto qualche interferenza di qualche radio locale?
È il caso proprio di dire, erano tempi da SOS. E quindi
SOS, sì, era anche una canzone degli ABBA, ma questa la conoscono credo proprio tutti.
Whatever happened to our love?
Massimo, i grandi ABBA che hanno fatto storia e che poi ultimamente sono anche tornati a galla con un musical, no? E mamma, i giovanissimi mia, li hanno imparati a conoscere, furono anche in quell'epoca non solo i protagonisti delle radio libere, ma ebbero talmente eco, talmente cassa di risonanza su queste vostre radio private che addirittura la RAI televisione, proprio la Rai TV, mandò in onda come uno dei primi programmi colorati della TV a colori l'ABBA Show.
Beh, ma io credo che siano molti i personaggi che debbano tanto alle radio libere. Tu hai citato giustamente gli ABBA, io prima ho ricordato Donna Summer, questi sono nomi internazionali, ma poi ci sono tanti personaggi italiani che hanno goduto, grazie alle radio libere, una popolarità. Ora dico un nome che probabilmente ai più non dirà nulla, ma Santino Rocchetti, i dischi di Santino Rocchetti, sì, che andò anche poi al festival, furono giusto, lanciati e veicolati unicamente dalle radio libere. Cioè c'era tutto un sottobosco di cose che probabilmente la RAI non avrebbe mai programmato, e invece noi facevamo ascoltare, la gente gradiva, chiedeva, e quindi questi dischi finivano per andare in onda 10 volte al giorno e diventare delle hit.
Sì, diventavano i tormentoni di allora. E Massimo, invece, allora, ecco, mi viene in mente un'altra di quelle domande tecniche che mi fanno questi ragazzini giovani. Cioè, mi chiedono e io rispondo, credo di no, però adesso abbiamo Massimo, quindi Massimo vi dirà. Mi chiedono, ma all'inizio queste radio libere coprivano le 24 ore? Io dico sempre, credo di no, perché no. Cioè la programmazione, neanche la RAI copriva le 24
ore. Io ti dico la mia esperienza, coprivano finché mamma ci dava la forza, perché io mi sono ritrovato a volte, specie in estate, perché d'inverno poi le strade ghiacciavano, ma a stare fino alle 3, alle 4 del mattino ad rispondere al telefono e fare ascoltare le canzoni. Bene. C'era un ascolto notturno che era veramente qualcosa di incredibile e credo irripetibile, quindi non avevano un orario secco. Spesso
ho capito, però
usavano poi quegli aggeggi che abbiamo anche noi, ho visto in studio, i bobinoni a nastro,
mitici,
che coprivano con la musica quello che non poteva coprire l'essere umano. Si facevano queste colonne musicali che poi andavano avanti e indietro,
serpentoni,
fino a che una bella mattina qualcuno apriva la porta della radio e si ritrovava il nastro tra i piedi e voleva che il bobinone t'aveva tradito,
aveva dato tutto ciò che poteva dare.
Altri mettevano il fischio semplicemente, cioè terminavano. Chi non era abbastanza ricco e non riusciva a fare questa colletta, perché erano molto costosi queste lavatrici, che regolarmente si rompevano, comunque non erano fatte per utilizzi così. Ma e allora mettevano il fischio e quando si terminava le trasmissioni partiva questo le FM erano pieni di fischi, perché sennò ti fregavano la frequenza.
Ah, ecco, quindi aveva un suo perché.
Certo, ragazzi.
Allora tu hai parlato prima cantanti italiani. Facciamo sentire una bella canzone di un bravo cantante italiano, un cantante che ha fatto storia, che è famosissimo anche oggi.
Margherita, Riccardo Cocciante fu un successo tipicamente delle prime radio libere.
Thank you. posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita un sogno, perché Margherita il sale, perché Margherita il vento, e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia.
Na, 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 ragazzi, na, anche questa è una canzone indimenticabile. Massimo, come indimenticabili sono i nomi dei tuoi compagni di viaggio che in quegli anni mitici ti hanno tenuto compagnia e hanno tenuto compagnia agli ascoltatori. Ricordiamone qualcuno e salutiamolo, perché è un doveroso omaggio che dobbiamo e vogliamo.
Sono tanti Giacomo, e alcuni ovviamente hanno fatto poi carriere diverse, dicevo prima di Buddy Buddy, insomma, della prima esperienza della radio. Alcuni purtroppo non ci sono neanche più, altri si riferiscono a quando ho fatto poi radio per mestiere, anche in radio nazionali.
Più avanti, negli anni, certo.
A Radio 4 sicuramente un saluto caro lo voglio lanciare a Maurizio Bolognesi, che continua peraltro a fare radio, ora si chiama Radio Bruno, ma insomma continuano,
con grande
è una radio
successo.
Di grande successo. E poi, per esempio, ecco, una persona che amo ricordare è Grazia Bernini, che è scomparsa proprio recentemente. E grazie, è rimasta nel cuore, credo, di tutti coloro che l'hanno conosciuta, perché dietro questa sua aria burbera e un po' isterica nascondeva un'umanità veramente
profonda,
incredibile, incredibile. Era una persona che riusciva a metterti a tuo agio maltrattandoti.
Ah, ecco, questo.
Nasceva questo rapporto conflittuale, ma fondamentalmente d'amore, e io credo di avere amato profondamente grazie a Bernini,
questa
professionalmente
ragazza.
Parlando, e quindi questa scomparsa avvenuta proprio qualche tempo fa ci ha fatto capire proprio che sta finendo un'altra epoca, che ci stiamo lasciando alle spalle noi, come insomma tutti gli esseri umani, qualcosa che ci è stato molto caro e che ci appartiene.
Sì, quindi a lei e a tutti gli altri va il tuo ricordo.
Certo, io non posso citarvi tutti perché ora poi a bruciapelo così.
E ci vorrebbero due ore di trasmissione.
Maurizio,
certo,
Einhard, ma... che arrivava da Radio Monte Carlo e che mi raccontava tante cose di questa radio, e anche lui insomma purtroppo non c'è. Riccardo Heinen, che mi ha fatto, è stato un po' quello che ha fatto per primo il direttore artistico.
Ha fatto da padrino,
quando,
allora,
sì, quando insomma prendevi dei soldini e quindi si pretendeva da te una certa professionalità,
certo,
e serietà, ti ha formato proprio, no? Professionalmente,
sì. Tante, ma
tante persone.
Sai, questi corsi e ricorsi della storia, no?
Sì.
Mi viene in mente un filo conduttore, perché se tu dici sta finendo un'epoca, se tu pensi all'inizio del 2000 con internet si è replicata questa epoca, cioè prima erano nate negli anni 70 le radio libere via etere, adesso con internet c'è stata una nuova ondata di queste radio, di queste cose, con tecniche diverse, con suoni diversi, con tutto quello che vuoi. E andando ancora invece indietro, pensiamo agli anni 40, perché io su quel libro che abbiamo citato prima, il libro Via Etere di Paolo Lunghi, c'era anche scritto che le prime apparecchiature usate per queste radio libere erano state prese addirittura dai carri armati,
sì,
che si usavano nella Seconda Guerra Mondiale, poi sono state modificate, no? Con le opportune cose,
sì,
negli anni 70.
È
quindi
vero, vero.
Dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni 70, dagli anni 70 agli anni 2000, chissà dove ci porterà il,
sì,
prossimo trentennio.
Si usava tutto quello che poteva, come dire,
essere utile alla causa,
massimo. Citare l'etere. Senti, vabbè, io devo ringraziarti per avermi fatto rivivere, e spero a chi ci ha ascoltato, questo periodo irripetibile delle radio libere. Credo che il posto delle radio libere però nella società, ahimè, sia stato un po' preso dai social. La radio è una cosa molto relegata all'autoradio, all'ascolto forse in auto.
Purtroppo hai ragione.
E sì, anche nelle abitazioni si tiene a tenere più spesso acceso il televisore in sottofondo a far fracasso che ad ascoltare magari musica alla radio, ed è un peccato. I social hanno ripreso un po' però questo fenomeno di
aggregazione,
di socializzazione. Aggregazione, certo. Che prima era la radio locale con le dediche. Ahimè, dispiace.
Dispiace, però vedi, oggi l'abbiamo fatta rivivere. Speriamo che sia piaciuta a tutti voi che ci avete ascoltato questa puntata, e lasciatemi dire in conclusione che io sono veramente onorato e contento di aver potuto finalmente intervistare un grande come Massimo Baldino, perché Massimo lo sa, io ho sempre avuto una grandissima ammirazione per lui e per tutto quello che ha fatto e che continua a fare. Dietro questa bellissima voce della radio italiana si nasconde anche un grand'uomo con una grande anima e un grande cuore. Bravo Massimo, grande
grazie,
Massimo.
Grazie.
E noi invece, senza Massimo Baldino, ma con un'altra ospite, ci ritroveremo la settimana prossima, sempre su Radio Il Discobolo. Quindi non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per l'ascolto. Vi lasciamo come sigla finale con un brano che ha scelto proprio il nostro Massimo, un brano dei Santana.
Eh sì, dei Santana, Europa. Non posso, perché non mi dicono che non c'è più tempo, no? Per spiegare perché, lo spiegheremo magari se ci incontreremo qualche altra volta qui tra i granelli della tua clessidra.
Grazie Massimo, e grazie a tutti.
Grazie a te.
Ciao.
Avete ascoltato
La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.